Buon pomeriggio a tutti. Siamo alla terza domenica di Quaresima e per comprendere il Vangelo di questa terza domenica siamo al capitolo 13 del Vangelo di Luca. È meglio partire da alcuni versetti del capitolo 11. Il collegamento è con la fine del capitolo 12 ed è sottolineato dal testo che dice: in quello stesso tempo, Kairos, alcuni riferirono a Gesù dell'uccisione di un gruppo di Galilei. La versione liturgica però taglia l'aggettivo stesso. Qualche riga prima Gesù aveva rimproverato la propria generazione che, per quanto in grado di distinguere i segni meteorologici, rimane incapace di valutare questo tempo, Kairos. Il problema dunque è quello dei tempi e dei segni. Gesù rimprovera la propria generazione chiamandola malvagia perché va alla ricerca di segni, mentre non le sarà dato alcun segno se non quello di Giona. Infatti, come questo profeta fu un segno per Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo è per questa generazione. Gesù sta cercando di liberare la folla dall'influsso dei farisei, dalla falsa interpretazione della legge. Corregge anche la visione di Giovanni Battista sul Messia giustiziere e si presenta come colui che è venuto a vivificare, non a giudicare, e cerca in tutte le maniere di comunicare vita a Israele e a tutte le genti. Attende solo accoglienza e cambiamento di vita. Nel Vangelo di oggi Gesù legge tre avvenimenti, due di cronaca e uno agricolo, per parlare di vigilanza e provvisorietà. Una rivolta soppressa nel sangue da Pilato, di cui non sappiamo altro, e un disastro edilizio che provocò 18 morti, servono a Gesù per constatare la mentalità corrente che in questi fatti vedeva punizione di Dio, come se questi si divertisse a mandare disgrazie per saggiare la fedeltà dei suoi figli. Povero Dio, ridotto a un burattino che gioca con la vita dei suoi figli. Un Dio così tragico e malvagio non può essere un padre, ma un carnefice. Abbiamo un concetto assurdo di Dio. Quando non siamo in grado di dare spiegazioni razionali a ciò che capita, proiettiamo in Lui la soluzione più comoda o la responsabilità totale. Poiché Dio può tutto per principio, deve anche essere colpevole di tutto, senza renderci conto che in Gesù crocifisso, il quale per giunta si rifiuta di scendere dalla croce, Dio ha rinunciato per sempre a ogni onnipotenza, rendendo impossibili i cosiddetti miracoli come sono intesi in senso razionalistico o fisicistico, cioè nel banale senso comune. Di fronte all'eterna richiesta di segni straordinari, Gesù risponde con i segni di Dio che chi vuole può trovare. Basta saperli cogliere nelle pieghe degli avvenimenti. Uno dei segni più evidenti è la morte, e in questo caso la morte violenta e prematura, in cui sono coinvolte anche persone incolpevoli. Si tratta di una repressione dei romani, di cui non sappiamo nulla, trattandosi di una delle innumerevoli sommosse, e di un incidente che fece notizia, cioè il crollo di una torre in costruzione. Oggi si parlerebbe di morti bianche. Gesù dice chiaramente che le vittime sarebbero potute essere chiunque, e quindi non sono colpevoli più di quelli che sono rimasti in vita. La casualità fa parte della vita e gli incidenti sono il segno della fragilità dell'esistenza, ma anche delle condizioni della libertà umana. La repressione avrebbe potuto essere evitata con una buona politica, come anche l'incidente, se nella costruzione si fossero osservate le regole della buona costruzione. Inoltre, la Galilea era considerata la patria degli zeloti, che si ribellavano con la forza e le armi all'invasore romano. Per cui Galileo e rivoltoso, piantagrane, anarchico sono sinonimi. Gesù è un Galileo e viene visto così, uno dei soliti rivoltosi che è bene tenere sotto controllo. Andiamo al testo. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Alcuni dei presenti, che per il momento rimangono nell'anonimato, cercano di spiazzare l'invito di Gesù a cambiare vita, ricordandogli con particolare interesse la morte violenta di alcuni Galilei per mano di Pilato, interpretata secondo la teologia biblica del tempo come castigo del loro peccato. Il fatto che i quei Galilei, letteralmente, cioè ci sia l'articolo determinativo, è segno che anche Gesù conosceva il fatto. È probabile che alcuni che interpellano Gesù siano farisei e dottori della legge. Di fronte all'atteggiamento sconsiderato e coinvolgente della folla che stravede per Gesù, i farisei, mossi da scrupolo, che sa però di minaccia, si ritengono in sacro dovere di mettere in guardia Gesù contro il pericolo che corrono sia lui che la gente che lo segue, se continuano a fomentare ciò che essi interpretano come sedizione politica. È la loro vendetta. Dopo la denuncia che Gesù fa, guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia, la cattiveria dei farisei diventa evidente nella malafede. È come se gli dicessero: tu e la tua gente finirete come quei Galilei dal momento che siete Galilei, teste calde come loro. Tuttavia Gesù non condanna mai nessuno, zelota o fanatico nazionalista, e finirà ucciso come uno di loro. Gesù risponde: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Gesù nega qualsiasi rapporto tra punizione e colpa e ci dice che tutti abbiamo bisogno di un cambio di direzione nella propria vita. E immediatamente dopo continua: o quelle 18 persone su cui crollò la torre di Siloe. A coloro che gli avevano ricordato il castigo esemplare inflitto da Pilato ad alcuni nazionalisti galilei, Gesù ricorda loro, in quanto abitanti di Gerusalemme, la morte accidentale di alcuni loro concittadini. Nella loro casistica l'incidente era considerato come un castigo di Dio e Gesù, usando le loro argomentazioni, dice che non sono meno colpevoli di quella povera gente che loro ritengono colpevole senza motivo. E appunto aggiunge: se non vi convertite perirete allo stesso modo. Tutti noi moriamo in un modo o nell'altro, siamo tutti mortali. La morte è un evento che viene come viene. Dato che noi abbiamo una paura suprema della morte, ecco che diventiamo egoisti, aggressivi per salvarci, angosciati tutta la vita e facciamo il male. Morire non è un male, è vivere male che è male. Il male è il peccato, non la morte. Il peccato consiste nell'aver posto il proprio io al centro di tutto. Così dove finisco io finisce tutto, e allora sto attento a non finire. Ho paura di morire e nel mio limite aggredisco, attacco, vivo nell'angoscia se non ci riesco. È questo il male. Continua il Vangelo. Ora diceva questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercare frutto in esso e non ne trovò. Qui si parla di un fico e di una vigna. La vigna è simbolo di Israele, paragonato alla vigna che il Signore si è piantato, che coltiva. Il segno della vigna è simbolo del possesso della terra promessa. Tutta la Bibbia ci narra la storia sfortunata di Dio che fin dal primo giorno va a cercare l'uomo dopo averlo creato, che si è subito nascosto per paura. Ne aveva subito combinata una e pensava che Dio fosse cattivo. Da allora comincia tutta la storia della Bibbia di Dio, che è questo amore sfortunato che va in cerca dell'uomo, che lui ama come suo figlio, anzi lo ama come sua altra parte, come sua sposa, mentre l'uomo fugge e non trova mai il frutto. In questa vigna c'è un fico. Ricordate il gesto che aveva fatto Gesù entrando in Gerusalemme, come racconta Marco? Entra in Gerusalemme sull'asinello, entra nel Tempio, si guarda in giro e torna via. Il mattino dopo torna al Tempio, ha fame, vede un fico, non era la stagione dei fichi, è pieno di foglie, non c'è un frutto, e allora lo maledice. Poi va al Tempio e fa 5 polemiche contro il potere. Poi esce da Gerusalemme perché lì non è al sicuro, lo volevano uccidere. Al mattino ripassa e i discepoli dicono: guarda, questo fico è tutto secco. Poveretto, cosa c'entrava il fico? Il giorno prima era andato nel Tempio con la frusta, perché invece che luogo della preghiera, della comunione con il Padre e di amore con i fratelli, il Tempio era diventato luogo dove si spogliavano i fratelli facendo i cambiavalute, e poi si tirava su un po' di incenso al padre in modo da imbrogliare anche lui. Per cui il tempio, come spelonca di ladri, è simbolizzato dal fico. Il fico è il popolo e dentro la vigna è una pianta sola che sempre produce frutto. Il fico produce frutto subito in primavera, prima delle foglie, fa subito i frutti. Fa frutti sempre, fino a tardo autunno, e poi anche dopo c'è sempre almeno un fico secco rimasto nella pianta. Gesù non trova niente. Quel fico maledetto richiama la croce, e sarà lui che porterà sulla croce la maledizione della nostra sterilità. Allora la pianta che non produce frutto, che siamo noi, è uguale a lui, che è il frutto, che pende dalla croce. È l'amore di Dio e del prossimo. Siamo fatti dello stesso legno, dello stesso tronco. Il Signore viene in questa vigna, cerca il frutto e non ne trovò. Fin dalla prima volta che è venuto sulla terra a passeggiare, la prima sera della creazione dell'uomo, e fino all'ultima sua venuta, non ha trovato mai niente, non ha trovato chi lo ami e chi ami il prossimo. Ora disse al vignaiolo: ecco, da 3 anni vengo cercando frutto in questo fico e non lo trovo. Taglialo dunque. A che scopo poi rende improduttiva la terra? Non si sa bene a chi stia parlando questo vignaiolo, che è Dio. Sta parlando con qualcuno e dice: guarda, da 3 anni vengo. I 3 anni richiamano il ministero di Gesù in mezzo a noi. Cercava questo frutto. Che cosa ha trovato? Gli scrivi che erano teologi dicevano bestemmia. Altri dicevano: no, è indemoniato. I suoi parenti prossimi dicevano: no, poverino, è buono, ma è pazzo. Gli erodiani e i sadducei dicevano: va eliminato perché è pericoloso. Che frutto ha trovato? Niente. Se una pianta non produce, bisogna tagliarla. Cosa ci sta a fare questo mondo se gli uomini non fanno il bene? È ciò che diceva il Battista: la scure alla radice taglierà le piante improduttive, la paglia sarà bruciata, resteranno solo i buoni. Quindi Dio dovrebbe sterminarci. Sarebbe una soluzione, ma non per Dio. L'aveva proposta a Mosè come tentazione: ti faccio fuori questo popolo e te ne do uno migliore. Mosè gli risponde: cancella me dal libro della vita piuttosto. Mosè conosceva chi è Dio. Come risponde Dio a questo male che è la morte? È il dramma di Dio. Come fare ad uscire da questo tunnel del male? L'uomo è libero e responsabile. Dio non può togliergli la libertà, perché togliere la libertà è il massimo male. Dio è amore e non interesse. Se è interessato, essendo amore, è interessato al nostro bene. Continua il Vangelo. Ed egli rispondendo gli disse: Signore, lascialo ancora quest'anno, finché gli scavi intorno e getti lettame. Chissà che faccia frutto nel futuro, se no lo taglierai. La risposta è: lascialo, che vuol dire anche perdona. Ancora per un anno. La storia va sempre avanti, ancora per un anno. Non sappiamo quando finisce, ma va sempre avanti ancora per un anno, in attesa che si porti frutto, in attesa che ci convertiamo. Il fatto che vinca sempre la misericordia in Dio è che il tempo che abbiamo è il tempo della pazienza di Dio, che sta aspettando che noi ci convertiamo. La storia va avanti con tutto il male che c'è, e lui scava e getta lettame fino a finire lui stesso sottoterra, e finirà lui come lettame. Si fa maledizione e peccato, cioè porta su di sé tutto il nostro male. La storia è annuncio della croce, che ci dice la passione di Dio per l'uomo, fino a quando l'uomo capirà questo amore e finalmente diventerà responsabile e risponderà a questo amore con amore. Allora il mondo sarà salvato. Dio non può salvarci con la bacchetta magica, altrimenti poteva crearci morti invece di farci vivere. E invece ci vuole vivi, perché viviamo da figli. Non è che una mamma desidera il figlio morto, così non si fa male. Lo desidera vivo e che faccia bene e che risponda all'amore e cresca. Un pensiero per oggi. Tornando al racconto del libro di Giona, la grande intuizione degli abitanti di Ninive sta nel non lasciarsi sgomentare dall'annuncio del castigo, ma di comprendere l'eccezionalità del momento e di cambiare. I Galilei uccisi e le persone travolte dal crollo della torre non erano più peccatori di altri. La sventura non è legata alla colpa, ma non è neppure divisa dalla responsabilità. Nessuno è esonerato dal convertirsi. Il libro di Giona finisce con l'immagine del profeta seduto all'ombra del ricino che si rammarica di non vedere compiersi lo spettacolo della distruzione della città da lui annunciato. Dopo i Niniviti, anche Giona è chiamato a convertirsi. Tuttavia, il racconto finisce in modo sospeso. Non ci è dato sapere se il profeta che annunciò la distruzione si sia a propria volta convertito alla non violenza. Nel Vangelo di oggi, al posto del ricino, c'è un fico. La conclusione della parabola resta sospesa. Non si conosce la risposta del padrone, né se l'albero sia tornato a dare frutti. In questo Vangelo si lancia un forte richiamo alla conversione e a un cambiamento di comportamento che eviti la distruzione, o almeno, e sarebbe già molto, ponga fine a quella in corso. Anche in questo caso si è di fronte a una domanda in attesa di risposta. Che il Signore vi dia pace. Buona domenica a tutti.